le interviste di Media Enough.
Avete presente quelle eleganti galassie che il telescopio spaziale Hubble da anni porta a sfilare in passerella? Ebbene, sotto i loro veli neri di materia oscura a volte si nascondono delle false magre. Fra stelle, pianeti e buchi neri potrebbero contenere ben più massa di quanto ci attendiamo. E parrebbe pure che alcune di loro abbiano sofferto d'obesità infantile, se è vero, come pare, che si presentavano già più grasse che mai quando l'universo era ancora adolescente. Per scoprirlo ci è voluto un mago di quello che potremmo chiamare l'indice di massa corporea delle galassie, un astrofisico che insieme al suo team è riuscito a trovare il modo per discernere nella massa stellare di una galassia quello che è il contributo della materia visibile rispetto a quello della materia oscura, un po' come, non so, fanno certe bilance che sono capaci di distinguere tra il grasso e la massa muscolare. Lui vive e lavora a Oxford, la sua scoperta è appena uscita su Nature e oggi è con noi al telefono Michele Cappellari, buongiorno.
Buongiorno.
Come sentite, Cappellari parla un italiano eccellente per essere un astrofisico di Oxford, come mai?
Ho studiato all'Università di Padova, ho fatto anche il dottorato lì prima di partire per l'estero.
E quindi non ha ancora perso la fluency nella lingua madre?
No.
Senta, veniamo alla vostra scoperta. Come diavolo siete riusciti a separare il contributo della materia oscura da quello della massa stellare?
La chiave per riuscire a fare questa separazione è la disponibilità di un certo tipo di dati particolari che si chiama tecnicamente Integral Field Spectroscopy, sarebbe in pratica la capacità di ottenere mappe bidimensionali dei moti delle stelle nelle galassie, e combinando questo tipo di dati particolari con modelli dinamici che sono in grado di misurare la parte dovuta alla materia oscura e la parte dovuta alle stelle. In questo modo siamo riusciti a separare i due contributi.
A separare i due contributi, cosa che è da tempo, no? Che si cercava di fare, ma con poco successo.
Sì, infatti questo tipo di dati e anche la disponibilità di questo tipo di dati per un campione di galassie così grande, nel nostro caso sono 260 galassie, è proprio una cosa che non si è mai avuta prima e per questo motivo non è mai stato possibile farlo in precedenza, diciamo, ottenere questo tipo di scoperta.
Ecco, voi tra l'altro non è che insomma avete solo trovato, solo tra virgolette, un metodo per separare i due contributi, ma l'avete anche applicato a un notevole numero di galassie. E che cosa è emerso? Non so, c'è una relazione tra la massa totale e quella dovuta alla materia visibile, come si tende ad assumere?
Sì, in pratica quello che abbiamo trovato è che la cosa importante è che quasi tutto quello che sappiamo sulle galassie deriva dalle osservazioni della luce che le loro stelle producono. Ora, la luminosità però è solo una punta dell'iceberg, diciamo, di una galassia. In realtà la quantità fondamentale che uno vorrebbe essere in grado di misurare è la massa, che è quella che tutti i modelli prevedono. Ora, quello che l'applicazione di questo metodo dinamico a questi dati bidimensionali, dicevo, della cinematica delle galassie ci ha permesso di trovare che questo un fattore di conversione per convertire la luminosità delle galassie che osserviamo nella massa stellare che tutti i modelli calcolano in realtà non è un fattore universale come si è pensato per decenni, ma in realtà questo fattore varia fino a un fattore 3, nel senso che le galassie meno massicce e più giovani hanno il fattore che si usava fino ad ora e invece quelle più massicce, che sono anche generalmente più vecchie, hanno un fattore che dovrebbe essere un fattore 3 più grande di quello che si è usato finora, quindi si commetteva un errore di un fattore 3 niente meno che nella massa stellare di queste galassie.
Un errore di un fattore 3 pare enorme, inoltre a quanto capisco dunque le galassie sono anche più diverse fra loro, meno uniformi di quello che ci si attendeva prima. E ora che succede? Voglio dire, a questo punto è sufficiente rifare tutti i calcoli e basta, oppure la vostra scoperta, secondo lei, avrà delle conseguenze anche sul modo in cui ci figuriamo l'universo?
Sì, pensiamo che anche se, diciamo, le implicazioni dirette della scoperta è presto, diciamo, per trarre conseguenze di come i modelli cambieranno, ma la massa delle galassie è cruciale per studiare la formazione delle galassie stesse. Dal momento che si pensa, cioè lo scenario di come pensiamo che le galassie si formino, è che si formano dall'unione di galassie più piccole in maniera gerarchica, e per verificare questo scenario gli astrofisici possono usare quello che è l'equivalente di una macchina del tempo, ovvero noi guardiamo le galassie lontane e poiché la velocità della luce è finita, guardando le galassie lontane vediamo indietro nel tempo, e in questo modo possiamo misurare l'aumento della massa delle galassie durante la loro evoluzione nel tempo. E il problema appunto è che fino ad ora in questo confronto, quando si misurava la massa delle galassie a diversi tempi, quindi a diverse distanze, si usavano le masse sbagliate, appunto nel senso che si usava sempre questo fattore di conversione universale. Adesso quello che abbiamo trovato appunto è che le galassie più massicce in realtà sono anche 3 volte più massicce di quanto pensavamo fossero adesso, e dal momento che i modelli attuali già faticano in un certo senso a formare galassie massicce molto presto nella età dell'universo, adesso questo problema diventa ancora più serio, cioè i modelli dovranno riuscire a creare presto nell'età dell'universo, cioè quando l'universo è appena un quarto della sua età attuale, dovranno riuscire a formare galassie che sono ancora più massicce, 3 volte più massicce di quello che si pensava fossero adesso.
Insomma, avete aggiunto un bel punto di domanda ai tanti che già ci sono. Senta, Cappellari, lei lì a Oxford, che cos'è? Non so, un ricercatore, postdoc?
Ho una posizione faculty, diciamo, sono posizione stabile, e al momento sono finanziato dalla Royal Society, si chiama Royal Society Research Fellowship, e che mi permette di dedicare la maggior parte del mio tempo alla ricerca, che è quello che appunto faccio adesso.
Che è quello che fa adesso, infatti l'ultima domanda era proprio su questo, cioè una scoperta del genere, una scoperta che ricordiamo è appena uscita su Nature, di grande importanza, bisognava andare a Oxford per riuscire a farlo, quanto ha aiutato essere lì o si sarebbe potuto fare tranquillamente anche in Italia?
Buona domanda. Diciamo Oxford è un posto splendido per questo tipo di ricerca, c'è ricchezza di fondi e questo facilita molto, perché ad esempio lo strumento che abbiamo usato per ottenere questo tipo di osservazioni, Oxford ha contribuito a finanziarlo, e oltretutto Oxford ha accesso, diciamo, anche a dei telescopi di cui dall'Italia non si ha accesso, quindi in effetti essere a Oxford ha facilitato. Ciò non vuol dire che in Italia non si faccia ottima scienza, e alcune cose si sarebbe potute fare anche in Italia. Devo dire che questo tipo di ricerca che ho fatto, non c'è competizione in Italia, non ci sono altri gruppi che possano avere accesso a questo tipo di informazioni al momento.
Michele Cappellari, ricordo, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Oxford e primo autore dello studio uscito su Nature dal titolo Systematic Variation of the Stellar Initial Mass Function in Early Type Galaxies. Complimenti per questo importante risultato e grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.